ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Siria situazione ancora critica, anche se al momento non ci sono più combattimenti. Poi, in questi 25 minuti del mondo alla radio, primi 25 minuti parleremo di energie rinnovabili, di come davvero possono essere un'alternativa al ritorno al nucleare in Italia. Dunque, in regia Bruno Orti, invece sono Alessandro Guarasci. E allora, cari ascoltatori, noi vi invitiamo a mandare i vostri messaggi al 335-124-3722, ripeto, 335-124-3722. Diteci che cosa ne pensate dei venti di guerra che purtroppo stanno spirando nel Mediterraneo e non solo. Allora, però parliamo della Siria, dove continua purtroppo ad aumentare il bilancio delle vittime dell'ondata di violenza esplosa la scorsa settimana, soprattutto nelle province costiere di Latakia e Tartus. Allora, dovete sapere, ci sono quasi 1100 civili uccisi, secondo l'ultimo bilancio aggiornato dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, relativo all'operazione delle forze della nuova amministrazione di Damasco contro gruppi alawiti fedeli al regime spodestato di Bashar al-Assad. Oggi è intervenuta anche la Russia. Mosca è in contatto con altri paesi in merito proprio all'ondata di violenza in Siria, auspicando, viene detto, che il paese devastato dalla guerra sia unito. Sapete quanto la Russia ha avuto negli anni interessi precisi in Siria. Allora, tra l'altro il portavoce del Cremlino Peskov ha assicurato che appunto la Russia è pronta e in contatto con altri paesi proprio sulla questione siriana. Allora, Peskov ha sottolineato che Mosca vuole vedere la Siria unita, prospera e pacifica, così ci ha detto. Ma noi vogliamo capire qual è anche il senso dell'intesa a livello locale. Allora, Marco Guerra ha voluto sentire Alessio Stilo del Centro Studi Cesi.
L'accordo è senz'altro storico, l'accordo tra il nuovo governo di Damasco e le forze democratiche siriane a guida e a maggioranza curda. Terrei, diciamo, preliminarmente a precisare che è un accordo in 7 punti, i cui contorni però non sono ben delineati, nel senso che non è chiaro, ad esempio a livello militare, come le forze democratiche siriane saranno integrate nell'esercito nazionale unificato. Mentre per esempio l'accordo politico è abbastanza esplicito, dice che in sintesi che i curdi, le forze democratiche siriane, si integreranno nello Stato siriano venturo. Non è chiaro a livello militare come invece saranno integrate le forze democratiche siriane. Perché non è chiaro? Perché qualche mese fa i termini della diatriba per l'integrazione dei curdi nell'esercito siriano era che i curdi, secondo il governo di Damasco, retto da al-Sharaa, al-Jarani, avrebbero dovuto integrarsi come individui, non come blocco militare all'interno delle forze armate. Quindi questo punto soprattutto non è chiaro e non è esplicitato nell'accordo politico che c'è stato ieri. Ciò nonostante, l'accordo costituisce senz'altro un passo storico, perché intanto le forze democratiche siriane sono uno dei blocchi che ancora non avevano raggiunto un accordo, il principale blocco a non aver raggiunto un accordo con il governo di Damasco, e che quindi costituivano dal punto di vista del nuovo regime un ostacolo all'integrazione della Siria che verrà.
Per quanto riguarda le altre minoranze, a che punto siamo?
Sì, il processo è più ampio. Nelle intenzioni dell'attuale amministrazione transitoria a Damasco c'è l'intendimento di integrare quanto più possibile le minoranze, però è chiaro che vi sono minoranze come gli alawiti, che la caccia, no, agli alawiti, perché di questo si parla, dei giorni scorsi fa sorgere, no, il sospetto che gli alawiti stessi si percepiscano come un'entità che possa essere perseguitata. Quindi il futuro della Siria, diciamo, alla luce degli eventi attuali, un futuro ricco di incognite, è difficile per la Siria ripristinare la piena integrità territoriale, quella pre-guerra civile del 2011.
Quindi i massacri di domenica contro la popolazione alawita sulla costa sono una ferita aperta in questo processo. Il governo di Damasco dovrà riuscire a mediare tra le spinte più estremiste delle componenti che lo sostengono?
Sì, questa è la mia visione. Come detto, l'eterogeneità delle componenti presenti nel governo centrale di Damasco, sebbene diciamo facciano tutti riferimento alla galassia sunnita, però non è detto che tutti siano esattamente sotto il pieno controllo delle autorità centrali al momento. Quindi questa è una delle sfide principali, sarà una delle sfide principali per le nuove autorità a Damasco, innanzitutto appunto cercare di tenere sotto controllo e di unificare anzitutto le componenti sunnite interne, tenerle sotto controllo per evitare che si ripetano i massacri che sono avvenuti nei giorni scorsi contro gli alawiti.
L'obiettivo del nuovo governo è quello di arrivare a una Siria unita, con piena integrità territoriale, però ricordiamo ci sono ancora anche truppe straniere in Siria, americani, russi.
Ci sono delle presenze russe nelle basi russe che sono ancora in essere, seppur, come dire, in termini di numerici effettivi e di sistemi d'arma sono state notevolmente ridotte rispetto alla fase in cui al potere viene il regime degli Assad. Pare che i russi comunque stiano ancora negoziando e sembrerebbe che la nuova autorità di Damasco si stia mostrando piuttosto disponibile ad accettare la presenza russa sul territorio. La presenza statunitense al momento è confermata nei territori del nord-est dove vi sono gli avamposti delle forze democratiche siriane. Gli Stati Uniti formalmente agiscono ancora nel quadro delle operazioni contro Daesh, contro lo Stato Islamico. Dalle fonti aperte risulta peraltro che nelle settimane scorse questi avamposti statunitensi siano stati rafforzati. Poi vi è la presenza, soprattutto nella fascia nord, vicino al confine turco, delle forze armate turche che sono poi, diciamo, Ankara il principale sponsor, se non l'unico, il principale sponsor delle nuove autorità di Damasco.
Allora, poco fa è arrivata un'urgente perché secondo il portavoce dell'Ufficio per i diritti umani dell'ONU, appunto, le Nazioni Unite hanno sollecitato la fine delle sofferenze nella Siria occidentale segnalando che intere famiglie sono state massacrate secondo quella che viene definita un'ondata di violenza settaria che appunto avrebbe ucciso più di 1000 persone. Allora, per invece ascoltare le altre notizie che arrivano dal mondo, diamo la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Apriamo subito con gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla e, secondo quanto riferito dalla sala stampa, si è svegliato attorno alle 8 per poi proseguire le terapie prescritte, quella farmacologica, respiratoria e motoria attiva. Anche stamani ha seguito in collegamento video gli esercizi spirituali guidati dal padre cappuccino Roberto Pasolini in aula Paolo VI, quindi ha pregato nella cappellina vicino alla sua camera. Questa sera non sarà diffuso il bollettino medico, ma la sala stampa darà come sempre alcune informazioni generali ai giornalisti. Il Papa si apprende, sta meglio, l'umore è buono, anche se ieri sera i medici hanno sciolto la prognosi, visto il consolidarsi dei miglioramenti, si riservano ancora di valutare la complessità del quadro clinico, motivo per cui prosegue anche il ricovero del Santo Padre al Policlinico Gemelli. Nel pomeriggio, dopo la meditazione quaresimale, la recita del Rosario sarà presieduta dal cardinale Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. E ora la cronaca internazionale: un'offensiva con droni è stata lanciata nella notte su Mosca, 3 i morti, 18 i feriti. Il sindaco Sobyanin parla del più massiccio attacco sulla capitale dall'inizio della guerra, abbattuti 337 droni lanciati su varie regioni russe, dei quali un terzo nel Kursk. Proprio qui le truppe di Putin avrebbero riconquistato 12 villaggi. Per Kiev, che ha rivendicato le azioni dicendo di aver colpito soltanto obiettivi strategici, i raid servono ad incentivare Putin ad accettare la tregua aerea che sarà proposta oggi al tavolo di Jeddah in Arabia Saudita nel bilaterale USA-Ucraina, bilaterale e colloqui che sembra stiano facendo progressi, almeno secondo il consigliere americano Waltz, intercettato dalla CNN. Di tutt'altro avviso il portavoce del Cremlino Peskov, secondo cui gli attacchi potrebbero invece compromettere i contatti tra le parti e eventuali trattative e colloqui di pace. Andiamo ora a Bruxelles per la plenaria del Parlamento europeo sul piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen. Siamo di fronte ad una crisi della sicurezza europea senza precedenti, quindi questo è il momento della pace attraverso la forza, è il momento di una difesa comune. Nelle prossime settimane sarà necessario avere più coraggio e altre scelte difficili ci attendono, ha detto la Presidente della Commissione UE, ribadendo appunto l'importanza di sottoscrivere il Rearm Europe da 800 miliardi di euro. Non ci si può fidare di Putin, ha aggiunto von der Leyen, è un vicino ostile, il suo complesso militare sta superando il nostro. Iniziato il 14 gennaio scorso, si è concluso ieri a Cuba il processo di graduale scarcerazione di 553 detenuti, che includeva anche diversi reclusi per motivi politici, lo ha confermato la Corte Suprema del Popolo dell'Avana. Si tratta, lo ricordiamo, di una misura che si inserisce nel contesto della mediazione che da anni porta avanti la Chiesa Cattolica e avviene in sintonia con gli appelli di Papa Francesco per il Giubileo. Il servizio televisivo cubano ha comunque sottolineato che coloro che hanno beneficiato di questa misura non sono stati rilasciati, ma hanno ricevuto una liberazione anticipata e che comunque non hanno ancora finito di scontare la loro pena. A parte il caos in Siria di cui parlavi tu all'inizio della trasmissione, ancora violazioni della tregua nella striscia di Gaza, diversi veicoli dell'esercito israeliano stanno prendendo di mira il villaggio beduino di Hum al-Najr nel nord di Gaza, dove si registrano 4 vittime palestinesi, una donna invece morta nel sud. Questo mentre a Doha si attende l'inizio dei colloqui per la ripresa dei negoziati tra Israele ed Hamas con l'avvio della seconda fase. Hamas ha esortato la Lega Araba a mettere in pratica le decisioni stabilite durante il vertice al Cairo, così da porre fine all'assedio e impedire che l'occupazione faccia morire la popolazione palestinese, popolazione che è allo stremo per la fame, anche il blocco degli aiuti umanitari e della corrente elettrica. È tutto, a te la linea.
Allora, cambiamo argomento perché parliamo di energie alternative e soprattutto rinnovabili. Dunque, per promuovere una decarbonizzazione veloce a basso costo bisogna puntare sul solare e sull'eolico integrati tra loro in modo da utilizzare in sinergia appunto la diversa produzione stagionale. Il potenziale eolico italiano è più che sufficiente per far fronte al forte fabbisogno della decarbonizzazione. Questo lo sostiene un rapporto presentato oggi, si chiama Elementi per un'Italia 100% rinnovabile, presentato da una serie di organizzazioni che si sono riunite sotto la sigla 100% Rinnovabili Network. Allora, dovete sapere che nel 2024, dunque lo scorso anno, la produzione da fonti rinnovabili in Italia ha raggiunto quasi il 43% della domanda elettrica, superando dei record precedenti, con un aumento della capacità rinnovabile di 7,5 gigawatt, in sostanza un record importante per l'Italia. Però si può fare ancora di più e soprattutto che cosa frena un ulteriore sviluppo delle rinnovabili in Italia? Ecco allora come ci ha risposto Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
Il pregiudizio che le rinnovabili siano insufficienti, discontinue, che siano costose e abbiano impatto ambientale. Presentiamo infatti un documento scritto da 25 fra docenti universitari e ricercatori di tutte le più importanti università italiane oggi, che dimostrano con questo documento, con una bibliografia molto ampia, un aggiornamento di documentazione internazionale, che le rinnovabili stanno producendo già molto. La discontinuità è già superabile e superata, evidentemente con varie modalità di intervento, che vanno dall'integrazione delle diverse fonti ai diversi sistemi di accumulo, all'integrazione delle reti, che costano molto meno dei fossili e soprattutto del nucleare, e che gli impatti ambientali che hanno sul territorio sono del tutto sostenibili. Certo, se non si ha un'idea anacronistica del paesaggio come qualcosa di mutato e immutabile. I paesaggi sono storicamente cambiati e avremo un paesaggio della transizione energetica che comprenderà impianti fotovoltaici ed eolici.
Ecco, il Ministero secondo lei ci ha puntato sufficientemente, perché ultimamente il Ministro Pichetto anche annunciato nuovi finanziamenti per le regioni che vorranno puntare appunto sulle rinnovabili, però contemporaneamente si punta anche sul vecchio.
Ma questo dire che le rinnovabili non sono sufficienti e che bisogna programmare almeno un 10% di elettricità dalle centrali nucleari ha come effetto che non si faranno, perché 10% vuol dire 20 reattori nucleari, per quanto li dipingi e li definisci per legge sostenibili, non si riusciranno a localizzare in Italia 20 reattori. Faccia conto che la storia del nucleare italiana comincia nel 57, quindi in 30 anni prima della chiusura abbiamo fatto 4 reattori in 30 anni, e Caorso era il quinto, non è stato concluso. Ora ci si dice che ne faremmo 20 in 20 anni. In 13 anni non si è localizzato un deposito di rifiuti radioattivi. Il primo reattore proposto, solo l'idea a Marghera, respinto all'unanimità del Consiglio regionale della Regione Veneto, compreso tutto il centrodestra. Quindi è chiaro che è una proposta che effetto produce? Se viene tenuta ferma non si faranno abbastanza rinnovabili e non si rispetterà la scadenza del 2050 per la neutralità climatica. Si sfonderà quella scadenza lì ed è grave, soprattutto per un paese come il nostro così esposto alla crisi climatica.
Per chiudere, il dibattito con le sovrintendenze su come davvero attivare le rinnovabili e soprattutto dove, in qualche modo è finito?
No, non è finito, ci sono i ruoli istituzionali, bisogna però avere la consapevolezza che, come dice il documento dei professori, che l'etica non è un fattore trascurabile e va sempre messa davanti l'estetica all'etica. L'etica ci impone che affrontiamo questa crisi climatica devastante. Per affrontarla o teniamo i fossili e andiamo alla catastrofe o ricorriamo al nucleare con gli impatti ambientali del nucleare. Produce dei rifiuti, la fissione dell'uranio fissile con qualunque tipo di reattore produce degli isotopi altamente radioattivi come il plutonio, che ha un tempo di dimezzamento della radioattività di 24.000 anni. È chiaro che è un impatto incomparabile con quello delle pale eoliche.
No, nel frattempo il governo sta lavorando sul fronte del nucleare per produrre piccoli reattori da qui a 20 anni. Lo avete sentito, ne ha accennato anche Ronchi. Allora, sul fronte energetico, ha detto il ministro della sicurezza energetica e dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha detto: noi dobbiamo dare continuità nel futuro, c'è un solo percorso in questo momento di continuità, che è la nuova energia nucleare, ovvero quella di quarta generazione. Allora, Stefano Ciafani, che è il presidente Lega Ambiente, però ci ha detto quella del nucleare è una tecnologia vecchia.
Sì, a parole è una tecnologia su cui sembra che il paese ci stia puntando e a noi sembra abbastanza surreale come scenario, perché questo è il paese che non riesce a fare un banale impianto eolico, un banale impianto fotovoltaico a terra in un'area degradata, un banale impianto di gestione anaerobica per produrre biometano. Non riesce ancora a realizzare cosa invece fondamentale da realizzare nella filiera nucleare, il deposito di rifiuti radioattivi. È assolutamente fuori dalla realtà pensare di poter realizzare delle centrali nucleari sul territorio, anche perché non servono, perché se l'obiettivo è quello di abbassare la bolletta energetica, basta sfogliare le pagine dell'Energy Outlook 2024, l'ultimo rapporto annuale dell'Agenzia Internazionale sull'Energia, che dice chiaramente come in Europa, negli Stati Uniti, in Cina e India, nel 2023, nel 2030 e nel 2050 il nucleare perde sempre rispetto al costo di produzione di energia elettrica, rispetto all'idroelettrico, al fotovoltaico e all'eolico. Quindi insomma il nucleare è morto in Italia.
Ecco, però ci sono comunque paesi come Francia, Stati Uniti, anche Cina, che continuano a puntarci.
Sono i paesi che hanno costruito le centrali negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, che non ne costruiscono da tanto tempo. Oggi ne sta costruendo tante la Cina, ma guardando sempre il rapporto di una fonte non ambientalista come l'Agenzia Internazionale sull'Energia, si vede che la produzione di elettricità da nucleare nel 2023 era del 9%, le rinnovabili stavano al 30%. Secondo gli scenari più ambiziosi, il nucleare dal 9 aumenterà al 10, secondo quelli più pessimistici scenderà dal 9 all'8%, e le rinnovabili aumenteranno dal 30 al 60 o dal 30 al 90%, questo da qui al 2050. Quindi insomma, lasciamo perdere quello che dicono gli ambientalisti in Italia, vediamo quello che dice una fonte molto autorevole che abbiamo sempre criticato nel passato. Il nucleare è una fonte energetica in declino.
Ecco, però come risponde a chi dice che un paese industrializzato come l'Italia non può andare avanti solo con le rinnovabili?
Rispondo con quello che ha deciso di fare la Germania. La Germania ha varato lo scorso anno una norma che prevederà che al 2035, dopo aver spento gli ultimi 3 reattori nucleari lo scorso anno, nei prossimi 10 anni in Germania si spegneranno tutte le centrali a carbone, a lignite e a gas, e nel 2035 il paese più industrializzato d'Europa e la prima manifattura d'Europa andrà avanti con gli impianti a fonti rinnovabili tutti, gli accumuli per gestire il transitorio e la variabilità delle rinnovabili, con grandi investimenti anche sulle reti. Se lo fa la Germania, lo può fare anche l'Italia.
Allora, dovete sapere che oltre 160 investitori con un patrimonio complessivo di circa 6,6 trilioni di dollari hanno esortato la Commissione europea a preservare l'attuale quadro normativo sulla finanza sostenibile. Ve ne parliamo perché l'apporto della finanza è fondamentale per il sostegno appunto alla transizione ecologica e soprattutto alle comunità energetiche rinnovabili. Così ci ha detto Nazareno Gabrielli, che è direttore generale di Banca Etica.
Abbiamo prodotti e filoni anche con l'Unione Europea, abbiamo accordi con il FEI e la BEI per poter mettere a disposizione servizi e finanza sostanzialmente per questa cosa.
Ecco, ma voi vedete che attualmente c'è un maggiore interesse nel rivolgersi a voi per finanziare progetti di energia rinnovabile? Lei appunto ha parlato delle comunità energetiche rinnovabili, che però sono oggettivamente ancora dei casi diciamo abbastanza isolati.
Assolutamente, sono figlie di una lenta elaborazione normativa. Credo che gli ultimi decreti siano usciti recentissimamente e qualcosa forse deve ancora uscire per dare un quadro normativo certo, perché poi queste cose sono finanziamenti, sono investimenti, lavorano sul lungo periodo e devi avere una stabilità normativa che ti consenta di poter essere certo di fare investimenti in quel senso, ma anche se sei una famiglia, se sei un condominio, per intenderci. Ecco, adesso questo quadro c'è, ci sono in realtà pochissime comunità energetiche che sono realmente partite, ce ne sono moltissime che sono ai nastri di partenza. Noi abbiamo un'iniziativa insieme a Lega Copcop Fond che è Respira, che è proprio un portale che vuole aiutare chiunque voglia ragionare in termini di comunità energetica. Ecco, questa cosa qui ha centinaia di relazioni accese, aperte, progetti pronti per essere implementati, e si aspettava evidentemente questa dimensione normativa. Noi dal nostro punto di vista abbiamo pensato prodotti finanziari, per esempio sui condomini, la possibilità di fare un condominio in una piccola comunità energetica. Ecco, probabilmente questa cosa qui ha bisogno anche della finanza.
Ma questi progetti quanto sono poi realmente finanziariamente sostenibili? Nel senso, quanti soggetti poi e in realtà in Italia tra quelli che si rivolgono a voi sono in grado poi di sostenere un progetto finanziario di questo tipo?
Ecco, stiamo intanto è importante dividere, cioè se devo fare un parco eolico ho bisogno di moltissimi capitali e lì c'è bisogno di un'attenzione molto molto particolare rispetto alla sostenibilità finanziaria, perché si parla di cifre importanti. Se sono un condominio, sono di 8 famiglie, 10 famiglie, noi la bolletta la paghiamo e quella è una base finanziaria su cui possiamo costruire la comunità energetica. La normativa in alcune situazioni è anche agevolante, se mi ritrovo in un'area interna, in comuni piccoli, posso avere qualche contributo, e a quel punto la sostenibilità finanziaria, che per noi è fondamentale. Noi siamo banca, non possiamo permetterci di dare credito che non sia sostenibile e che il rientro non sia garantito o assicurato da una stabilità del business plan. Però questa cosa qui posso confermare che nei piani finanziari che vediamo c'è la sostenibilità.
Vivere come volare.
Ok amici, vi lascio per circa 2 minuti con un brano di Brunori Sass, Kurt Cobain.
Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. Un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del carro più grande che c'è. Ma chiedilo a Kurt Cobain come ci si sente a stare sopra un piedistallo a non cadere. Chiedilo a Marilyn quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire soli e non provare più niente. Vivere è come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Chiedilo a Kurt Cobain come ci si sente a stare sopra un piedistallo e a non cadere. Chiedilo.
Il mondo alla radio.
Territori fragili, distanti dai principali centri e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono il 60% dell'intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei comuni e il 22% della popolazione. Allora, l'Italia più povera, più vera e anche più autentica è quella appunto dei territori interni. Oggi appunto facciamo un viaggio nelle aree interne per capire come vivono queste realtà. E allora dovete sapere che mentre nell'ultimo biennio il PIL del Sud è cresciuto più nelle regioni del centro-nord, o meglio è cresciuto di più delle regioni del centro-nord, la qualità della vita non sempre è migliorata e nette restano oggi le differenze tra un territorio e l'altro, per esempio per quanto riguarda i servizi pubblici. Allora, in una ideale pagella scolastica, le prestazioni sui territori vengono oggi promosse dal 67% dei cittadini del nord, dal 54% tra quanti vivono in centro Italia e solo, ripeto, dal 40% di chi vive al sud e nelle isole. Allora, l'Istituto Demopolis ha messo come queste aree, ovvero quelle del sud e soprattutto quelle interne, ha messo in luce come siano una risorsa per il paese, ma lo spopolamento appunto colpisce intere zone, così ci ha detto il direttore Pietro Vento.
La riduzione delle nascite, ma anche direi che l'invecchiamento non mitigato della popolazione rappresenta una vera e propria emergenza, come ti diceva, per 6 italiani su 10, è un dato che al sud cresce ulteriormente e viene indicato nell'indagine Demopolis intorno al 70%. E si aggiunge al sud una preoccupazione, il fatto che si aggiunge al problema della riduzione nascite e dell'invecchiamento, si aggiunge anche un'emigrazione dei più giovani, dei giovani soprattutto, ecco, che si immaginano di recarsi al nord per studiare o magari per immaginare un lavoro ambizioso in futuro.
Ecco, questo quanto però realmente blocca la crescita economica del paese e soprattutto del Mezzogiorno?
Questo è un elemento che si aggiunge ad altre problematiche del Mezzogiorno. Penso ad esempio alla questione legata ai servizi, è un problema molto rilevante, che diciamo, faceva parte appunto dell'indagine che Demopolis ha presentato a Roma. Va detto che nell'ultimo biennio il Mezzogiorno è cresciuto percentualmente in termini di prodotto interno lordo, di PIL, più della regione del centro-nord, ma va anche detto nello stesso tempo che la qualità della vita non è migliorata. Quando noi chiediamo ai cittadini, loro ci dicono che per l'83% ci dice che c'è oggi soprattutto un divario che noi abbiamo definito di cittadinanza tra chi risiede nella regione del centro-nord e chi vive nel sud del paese. A incidere ad esempio sono i servizi. Penso prima di tutto alla sanità pubblica, dove diciamo, il livello diciamo, di soddisfazione, il voto in pagella che danno i cittadini nel Mezzogiorno è molto più basso rispetto al voto del Nord, e se guardiamo al complesso dei servizi, sono promossi dei servizi pubblici, sono promossi nel Mezzogiorno solo dal 40%, che vuol dire 27 punti in meno rispetto a quel 67% che li promuove nelle regioni del Nord.
Ecco, però in sostanza chi deve pensare allo sviluppo dei territori e soprattutto poi i territori interni che sappiamo sono soggetti a spopolamento, soprattutto al sud?
Emerge dall'indagine un po' l'attesa di un approccio rinnovato alle politiche di sviluppo. Dovrebbe, per 2 su 3 dovrebbe essere sempre lo Stato, quindi in qualche modo il governo, la politica, però si chiede un coinvolgimento anche del mondo del privato sociale, perché un po' le scelte che si andranno a fare, spesso delicate, possono avere un respiro condiviso. E tutto questo porta anche alla valorizzazione del ruolo del terzo settore, quella che noi definiamo un po' la lezione del terzo settore, e il 61% ne riconosce l'importanza sia nel ruolo di favorire la coesione sociale, sia anche in molti casi, in molte esperienze concrete per favorire lo sviluppo dei territori.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa.
Allora, lo studio Demopolis è stato presentato in occasione della presentazione del piano triennale della Fondazione con il Sud. Qui è indicato come obiettivo strategico prioritario per il prossimo triennio quello di ridare slancio ai processi, viene detto così, di rigenerazione del Sud Italia, proprio per contrastare lo spopolamento. Allora, il tema continuerà a caratterizzare, lo diciamo, il paese per i prossimi decenni, così ci ha detto il presidente di Con il Sud, Stefano Consiglio.
Il tema dello spopolamento purtroppo dal nostro punto di vista non riguarda solo le aree interne. Le aree interne sono un avamposto di questo problema. Anche quando andiamo nelle grandi città del Mezzogiorno si sente il problema dello spopolamento, in particolare delle fasce dei giovani che vanno via e che rappresentano il futuro di queste città. In questi prossimi 3 anni noi ovviamente lavoreremo nelle aree interne, ma per provare a sperimentare modelli che possano in qualche modo raccontare la possibilità di poter affrontare questo problema. Alcuni demografi parlano di trend irreversibili. Per la fondazione con il Sud, irreversibile è una brutta parola, è un alibi per i policy maker, perché se qualcuno dice che un problema non si può affrontare, il trend irreversibile è l'alibi per continuare a fare nulla, come è stato fatto in passato. Noi proveremo a sperimentare, stando al fianco dei sindaci, di chi opera nel terzo settore, nel volontariato, nella scuola, per stare al fianco di chi cerca di mantenere abitato il mezzogiorno.
Ecco, ci saranno dei settori in qualche modo privilegiati, perché in sostanza questo vuol dire intervenire a 360 gradi e in parte anche sostituendosi al welfare locale.
Allora, il welfare sicuramente dovrà cambiare, perché per quanto si possa, diciamo, provare ad arginare i trend, non torneremo mai al passato. Quindi bisogna riprogettare i sistemi di welfare e renderli coerenti ad una popolazione che è oggettivamente più diradata. Noi non vogliamo sostituirci al pubblico, vogliamo lavorare con il pubblico, vogliamo lavorare con i dirigenti scolastici, vogliamo lavorare con chi gestisce la mobilità in questi territori, vogliamo lavorare con i sindaci e gli amministratori pubblici per provare a fare insieme delle cose. Lo faremo con le comunità che hanno avviato e che sono già consapevoli di questo problema. Non con chi parte da zero, perché abbiamo bisogno anche di dare segnali rapidi e di provare a costruire dei modelli che noi non conosciamo, e sono i territori che ci dovranno portare delle idee e noi ci metteremo al fianco di chi ci porta idee che noi riteniamo, come dire, che possano dare una speranza e non accettare la deriva demografica come un fatto ineluttabile.
Però dovete sapere che negli ultimi 10 anni circa 2,5 milioni di persone hanno lasciato il mezzogiorno. Di queste l'81% ha scelto le regioni del centro-nord. Aggiungiamo un dato che, secondo sempre l'indagine Demopolis, il 61% dei cittadini riconosce l'importanza delle azioni delle organizzazioni non profit, proprio per favorire la coesione sociale. Allora, Vanessa Pallucchi, che è la portavoce del Forum del Terzo Settore, ci ha detto: noi possiamo davvero essere un'alternativa importante per tanti cittadini del Mezzogiorno.
Il Sud può avere una marcia diversa, che può essere quella che contrasta anche tanti fenomeni quali lo spopolamento o lo sviluppo territoriale, che molto spesso è rimasto indietro rispetto ad altre aree del paese.
Ecco, però il quadro legislativo in qualche modo vi aiuta? Adesso si parla addirittura di utilizzare i fondi di coesione sociale per comprare armi.
Questo è il quadro, diciamo, politico internazionale, certo non aiuta, e anche come Forum del Terzo Settore ribadiamo che a noi serve un'Europa che faccia una scommessa forte nel welfare, nell'ambiente, in quelle che sono le politiche che questo continente ha fatto negli anni in maniera anche diversa da altri continenti, e questo riarmo ci preoccupa indubbiamente.
Ecco, nel momento in cui, diciamo, comuni, regioni, Stato hanno sempre meno fondi a destinare allo sviluppo locale, alla tutela delle aree interne, il terzo settore che cosa chiede in questo momento dal punto di vista degli aiuti?
Ma soprattutto sono anche, oltre agli aiuti che certamente servono, e questo da un punto di vista di terzo settore, occorrerebbero sempre più degli aiuti che, come vengono dati al mondo delle imprese, sostengano gli enti di terzo settore per il ruolo che svolgono, per quanto costituiscono il capitale sociale. Però accanto a questo c'è anche un altro tema sicuramente da affrontare, che è quello di utilizzare bene i fondi che vengono messi a disposizione. Non ci dimentichiamo che anche all'interno del PNRR o con i fondi di coesione a volte non si riesce a costruire processi virtuosi efficaci. Perché? Perché manca quella rete, quella capacità di coprogrammare e coprogettare, che oggi all'interno del codice del terzo settore è una delle vie che indicano un nuovo modello di governance e di rapporto pubblico-privato, e che vale la pena invece sperimentare proprio per riuscire a rendere efficace tutte le possibilità che vengono date e che spesso non vengono colte fino in fondo.
E uno dei problemi, diciamo, storici del Sud è la presenza della criminalità. Dovete sapere che appunto la mafia è una questione nazionale e assorbe circa il 20% del prodotto interno lordo delle regioni del Mezzogiorno. Insomma, per tanti è una vera palla al piede. Nel Mezzogiorno poi risulta residente circa un terzo della popolazione italiana e la media degli illeciti denunciati è di 3.300 ogni 100.000 abitanti. Allora, la Fondazione con il Sud, ormai da quando si è costituita, cerca anche di capire come far sì che le mafie possano essere sconfitte, innanzitutto partendo dal basso.
Presidente Consiglio, però le mafie sono fortemente presenti al Sud, allora come volete intervenire?
Continueremo a lavorare su un altro ambito molto importante quest'anno, che è quello dei beni confiscati. Finora abbiamo valorizzato, abbiamo contribuito a valorizzare più di 100 beni confiscati valorizzati dagli ETS e continueremo a farlo, perché questa è un'azione molto importante che ha un'importante anche simbologia e ha fatto sì nel passato che è stato possibile trasformare presidi della criminalità in luoghi di aggregazione, molto spesso di creazione di lavoro per fasce anche cosiddette fragili, che molto spesso fragili non sono, garantire servizi al territorio, e quindi su quello continueremo a lavorare.
E poi c'è qualcos'altro?
Ritorneremo a lavorare anche su un altro ambito, che è quello dello sport. Lo sport è una leva che consente agli enti di terzo settore di rafforzare e di costruire legami con la comunità, con i bambini, le bambine, le mamme, i papà. E quindi ritorneremo quest'anno, lo sport è entrato in Costituzione, per Fondazione con il Sud lo sport è una leva molto importante.
Allora, i casi di rinascita però sono tanti, siamo in Salento, il Parco dei Paduli ha una superficie di circa 5.500 ettari ed è suddiviso tra 7 paesi che prendono il nome di Unione dei Comuni Terre di Mezzo. Ecco, per anni quest'area è stata, diciamo, di estremo valore con ulivi secolari, poi l'abbandono dell'agricoltura ha fatto cadere nel dimenticatoio anche questa zona. Nel 2008 invece la rinascita, appunto, nasce un laboratorio di partecipazione apposito chiamato Maledetti Paduli. Allora, Giorgio Ruggeri, il presidente appunto dell'Associazione di Promozione Sociale Abitare i Paduli, ci parla di come si è arrivati a questa rinascita.
L'innovazione è quella in qualche modo di cercare di costruire un patto di comunità che corresponsabilizzi tutti, diciamo, gli attori della società a contribuire alla cura del paesaggio e del proprio territorio. Questo territorio è da tanti anni che condivide, in qualche modo, che è diventato quello del Parco dei Paduli, questo enorme bosco di ulivi al centro della provincia di Lecce, parliamo di circa 6.000 ettari, che da tanti anni, da oltre 20 anni, in qualche modo è una sorta di laboratorio a cielo aperto che cerca in qualche modo di mettere l'agricoltura al centro di una riflessione sulla cura del paesaggio, rendendolo ancora più importante, connettendolo alla partecipazione delle comunità, alla cultura, all'ecoturismo. E quindi a un certo punto, nonostante però tanta partecipazione, tanta attenzione, questo territorio continua ad avere delle forti problematiche. Noi da oltre 10 anni conviviamo con questa fitopatia della xylella, che è probabilmente è la più importante al mondo, che ha di fatto disseccato gli alberi di questo.
Ecco, appunto, concretamente come siete intervenuti contro la xylella e soprattutto questo come ha ridotto anche il vostro progetto, diminuito di potenza, diciamo così?
In realtà è stato un volano propulsore, nel senso che a un certo punto abbiamo cercato di ragionare sulla rigenerazione del paesaggio appunto disseccato e coinvolgendo l'intera comunità in un patto che mette al centro il valore del cibo sano e lo rende appunto il perno di una enorme, di una grande, di un'ambiziosa politica di rigenerazione territoriale, paesaggistica, ma anche culturale. La tesi di fondo è Se noi pretendiamo di mangiare cibo sano, qualcuno sarà disposto a coltivare un paesaggio bello e nuovamente ospitale. Per cui la mensa delle scuole è diventato proprio il centro di questa grande politica di rigenerazione territoriale. L'Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo, che è l'ente che accomuna 8 comuni molto piccoli, in totale sono circa 15.000 abitanti, hanno avviato una coprogettazione con una cooperativa sociale per appunto far partire dal basso un sistema, un servizio innovativo di refezione scolastica, che appunto nasce dal basso, che coinvolge tutti gli attori, le amministrazioni pubbliche, le insegnanti, le scuole, soprattutto i bambini e le famiglie. E quindi si è innescato questo servizio mensa, che ad oggi serve circa 350 pasti giornalieri, però comuni appunto della provincia, sono 2 scuole, più 3 scuole, con un sistema di approvvigionamento a filiera corta, sono 13 le aziende che oggi forniscono materia prima quotidianamente alle mense, la cooperativa sociale dà lavoro a 24 persone, di cui il 30% sono soggetti svantaggiati.
Il territorio sicuramente, diciamo, ha percepito in modo positivo questo vostro intervento, ma dalla parte delle istituzioni c'è stato un supporto? Perché in sostanza, appunto, intervenire a favore delle aree interne è fondamentale in questa Italia che invece rischia lo spopolamento.
Assolutamente sì. Allora, il progetto questo di Santi Paduli nello specifico nasce grazie ad un supporto di Fondazione Con il Sud, ma in generale questa opportunità di coprogettare un futuro innovativo e diverso è stata sicuramente accolta dalle istituzioni. Da questo punto di vista c'è da dire che insieme si è deciso di scommettere su qualcosa di ambizioso, di anche rischioso, ma che dal nostro punto di vista era necessario.
Ora invece siamo in Sicilia, nelle Madonie. Berboncaudo è un antico feudo delle Madonie, appunto nel cuore dell'isola, confiscato alla mafia, restituito alla collettività grazie a Giovanni Falcone. Oggi è coltivato da una cooperativa di giovani madoniti e Sara Terranova è una di loro.
Berboncaudo è riuscita dal principio a rivitalizzare il feudo. Le spiego brevemente perché. Perché il feudo di Berboncaudo, come penso sappiamo oggi tutti, apparteneva alla famiglia mafiosa dei Greco, di Michele Greco, do Papa. Praticamente è la prima confisca di Giovanni Falcone, è stata assegnata attraverso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo a 11 giovani del territorio che hanno sposato il progetto. Nel 2019 è stata istituita la cooperativa sociale Berboncaudo, che gestisce 150 ettari di terreno con agricoltura biologica, quindi facendo attività sì di biologico. Cosa coltiviamo sul feudo? La coltivazione biologica comprende il pomodoro siccagno, che è un pomodoro che viene coltivato in aridocoltura, quindi senza apporto idrico. Poi campi di grano, attraverso la quale poi trasformiamo in pasta. Il grano è un grano pregiato, è un Marco Aurelio, un semi integrale. Dal nostro vigneto intitolato a Placido Rizzotto, il vino, che è un catarratto a bacca bianca lucida, le leguminose e poi chiaramente i prodotti dell'orto. Ultimamente abbiamo avviato una nuovissima campagna che è di adozioni degli alberi di ulivo. Praticamente a feudo consegnato, cosa succede? Avevamo questo grande uliveto che però era in completo stato di abbandono. Succede che grazie alle adozioni da parte della comunità, la comunità è indispensabile per Berboncaudo, non per niente.
Ecco, appunto, senta, lei ha parlato della comunità. Qual è il rapporto con la comunità locale e soprattutto siete stati visti in qualche modo come un punto di rottura rispetto al passato?
Assolutamente, Berboncaudo ha segnato il cambiamento, la comunità è parte integrante per Berboncaudo, non per niente il nostro motto è proprio coltivare comunità e seminare futuro. Noi ci occupiamo di tantissime attività anche che, sociali, quindi non solo agricoltura biologica ma anche agricoltura sociale, quindi di una serie di attività che rientrano nel circuito integrativo di soggetti svantaggiati e diversamente abili.
Ok, a questo punto quali sono le vostre prospettive di crescita considerata, diciamo, la realtà siciliana? Che cosa prevede il futuro per voi?
Ma il futuro per noi chiaramente... Noi adesso abbiamo per esempio in attivo un finanziamento col PNRR, l'anno scorso abbiamo consegnato i lavori a una ditta che praticamente sta ristrutturando tutte le case, tutto il caseggiato di Verboncaudo, e quindi il futuro chiaramente prevede tantissime altre attività, tra cui fare ospitalità, tra cui fare laboratorio di trasformazione, perché noi non abbiamo laboratori di trasformazione, ci appoggiamo ad aziende terze che si occupano di effettuare la trasformazione dei nostri prodotti, e anche questo è stato un modo per fare chiaramente rete con il territorio, quindi riagganciandoci al discorso relativo alla comunità, ecco.
E allora, cari amici, il mondo alla radio si ferma qua. Abbiamo parlato di storie di rinascita delle aree interne, tante opportunità, anche se purtroppo tante persone stanno lasciando le aree interne, anche e soprattutto del mezzogiorno, circa 2,5 milioni, pensate, negli ultimi 20 anni. Allora, io ringrazio per essere stato con noi, sono Alessandro Guarasci, un saluto anche da Bruno Orti, che mi ha validamente aiutato alla parte tecnica. Buon pomeriggio.
Laudetur Jesus Christus, ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Bruno Orti in regia. Stiamo per trasmettere dall'Aula Paolo VI in Vaticano la quinta meditazione proposta da Padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia nel corso degli esercizi spirituali della Curia Romana, in comunione spirituale con il Santo Padre. Il tema generale è la speranza della vita eterna, mentre quello della meditazione di oggi pomeriggio è morenti o viventi. Ricordiamo inoltre che al termine dei Vespri e della meditazione sarà celebrata la preghiera del Rosario per la salute di Papa Francesco, che oggi sarà guidata sempre in aula Paolo VI dal cardinale Kurt Koch del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. Sarà possibile seguirla anche in maxi schermo in piazza San Pietro. Ricordiamo che il tema della meditazione di questa mattina, che c'è stata alle ore verso le ore 9, è stata seguita anche in collegamento video da Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, è stata la seconda morte. Vogliamo restare ossa inaridite o lasciarci rianimare dalla vita vera? Si chiede padre Roberto Pasolini, sottolineando che Dio non aspetta la nostra morte per donarci la vita eterna, ma la offre già nel presente se accogliamo il suo spirito. E arrivano intanto le immagini dall'aula Paolo VI, appunto, dove sono presenti i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i membri della famiglia pontificia, ecclesiastici e laici, dipendenti della Curia Romana, del Governatorato, gentiluomini di Sua Santità e addetti agli anticameri e tutti coloro che lo desiderano, a cui è rivolto appunto questo ciclo di esercizi spirituali. Ricordiamo che, come abbiamo già sottolineato, Papa Francesco ha finora seguito in collegamento il...